Buongiorno, sono ancora Paolo Ferrario, questa è la seconda audio lezione ed è centrata sulla dispensa didattica numero 2. Quindi consiglio anche in questo caso di eventualmente ascoltarla per la prima volta o di risentirla dopo la lezione, ma tenendo sotto mano la dispensa didattica numero 2. Allora, la dispensa didattica numero 2, che corrisponde serie, insomma, un incontro didattico di 3 ore, è stata concentrata a andare oltre rispetto al primissimo ragionamento che vi ho fatto sulla politica e cominciare ad andare sul tema delle cosiddette politiche sociali. Quindi la centratura è sostanzialmente quella di avvicinarsi, insomma, ai nostri temi. Noi appunto, pagina 2, dicevo che noi esaminiamo le politiche sociali non in generale, non facciamo un'analisi economicistica, generalista sulle politiche sociali, una discussione di questo tipo, ma noi abbiamo un fine professionale, noi vogliamo vedere, voglio, abbiamo questo compito, questa intenzione di vedere le politiche sociali nel contesto dell'esercizio di compiti professionali. Quindi a noi interessa vedere come professionisti di servizi di ampia e diversificata professionalità si collocano oggettivamente all'interno di questo campo dinamico che sono le politiche sociali. Allora, per fare questo possiamo cominciare ad avvicinarci andando a vedere cos'è una relazione professionale, cioè un incontro tra soggetti, operatori, insegnante, medico, infermiere, che sia, con delle persone che utilizzano il servizio della persona. La relazione professionale è costantemente fatta di questi processi che descrivo a pagina 3. Parte da una richiesta, da un bisogno, procede verso obiettivi, si svolge all'interno di progetti, di servizio, di chi dell'ente. La relazione professionale individua sempre strumenti specifici, strategie operative, ha sempre alla base insomma, i significati che vengono assegnati a questo incontro. Le strategie sono di vario tipo, possono essere complementari, collaborative, parallelo e collaborative, cioè possono alimentare delle relazioni che sono, appunto, come spesso si dice in questa università, colorate diversamente, cioè diversamente rielaborate. Naturalmente non entro nel merito di queste strategie relazionali che sono oggetto di tantissimi altri corsi che sono presenti all'interno di questa università, però volevo, appunto, inquadrarla lì dentro. Possiamo dirla in questo modo qua, anche il modo in cui sono strutturate le politiche sociali possono influenzare la qualità della relazione. Insieme ad altri elementi, quali sono gli altri elementi di una politica sociale? Sono sicuramente le leggi, i regolamenti, i contesti organizzativi, i contenuti del lavoro, tutto questo contribuisce a qualificare la cosiddetta professionalità di ciascun operatore. Quindi sono tanti sistemi a cui si riferisce. Pagina 4. È un ragionamento questo su che cosa si intende per professionalità. Io suggerisco questo ragionamento sulla professionalità. La professionalità è fatta di alcune dimensioni. Nella professionalità, guardate che la professionalità è quella di chiunque, quella del docente che sta parlando, quella dell'idraulico che sta aggiustando un impianto, appunto dell'acqua in un'abitazione, cioè la professionalità che cos'è? È il risultato di tanti elementi che la connotano. Una è l'operatività, e cioè le operazioni, i compiti che caratterizzano quella professione. Un secondo elemento è la specializzazione, e cioè sono le conoscenze, gli approcci specializzati che definiscono quel modo di operare. Una terza componente della professionalità è quella che io chiamo la gestionalità, e cioè la capacità di usare e coordinare dimensioni organizzative, cioè di tenere conto che nell'operare, operatività, in modo specializzato, e questo lo si fa sempre in contesti organizzati, lavorando su più livelli, cioè lavorando e tenendo conto di quali sono i vincoli, le possibilità dell'organizzazione di servizio. L'osservazione, più di dettaglio è che nel lavoro di servizi, alla persona, è presente una gestionalità diffusa. Anche, cosa intendo per gestionalità diffusa? Anche il chirurgo che agisce in un massimo specialismo all'interno della sala operatoria, tuttavia il suo agire dipende da tantissime altre variabili che gli stanno intorno: l'organizzazione dell'ospedale, l'organizzazione di quel reparto. E quindi per svolgere quella funzione è tra virgolette costretto a stare all'interno di queste dimensioni più ampie che sono per l'appunto quella che chiamo gestionalità diffusa, ossia capacità di intervenire e di utilizzare risorse che non sono solamente sue, ma che appartengono all'organizzazione di cui fa parte e all'istituzione di cui fa parte. Questo schema operatività, specializzazione e gestionalità io lo trovo molto utile, l'ho sempre trovato molto utile nel mio lavoro di formazione, quando ci si sofferma nell'analisi dei ruoli operativi all'interno di un gruppo. Pagina 5 comincia già a essere una prima marcia d'avvicinamento al nostro tipo di ragionamento. Se è vero, come è vero, che tutti noi siamo individui con una biografia professionale, vediamo appunto la parte alta, biografia professionale nella parte destra, è anche altrettanto vero che la nostra biografia professionale, nel campo dei servizi si collega a degli assetti istituzionali che sono cambiati nel tempo. Ecco, questo è uno schema che io trovo molto utile, che per esempio ho usato in determinati contesti formativi quando si lavora su delle specificità. Perché fa vedere molto bene, me lo spero, almeno per me lo fa vedere molto bene, ma adesso ve lo dico in cosa consiste. Fa vedere nella prima colonna i diversi momenti nei quali si sono strutturate le politiche di servizio alla persona in Italia. E gli anni che ho scritto lì sono quelli, non sono sottoposti a grandi variazioni. 72-77, 78-86, 86-91, 90-97, 97-2001 e dal 2001 in avanti. Oggi forse la correzione che farei 2001-2008, prima crisi economica europea, e dal 2008 in avanti. Diciamo che comunque come funziona questo decennio è complicato. È complicato però non mi accontento di dire complicato, vedrò in che modo è complicato. Allora, qui nella prima colonna ho già indicato il metodo di lavoro. Il metodo di lavoro da analizzare le politiche è quella di collocarle storicamente, cioè di vedere i momenti storici in cui si sono strutturati. I momenti sono questi. Ebbene, in quei momenti storici si formano anche le biografie individuali, quelle professionali. Sì, i professionisti che hanno lavorato in quei contesti, servizi sanitari, servizi sociali, servizi educativi, hanno elaborato una propria biografia individuale che è molto connessa alle caratteristiche storiche che hanno i sistemi di servizio. Ora, questa è una cosa molto interessante da sottolineare. È molto interessante perché è del tutto evidente che un operatore di vecchia professionalità, un operatore che ha definito i suoi setting operativi negli anni 70, è diverso da un operatore che sviluppa i suoi setting operativi nel 2000. Tuttavia, queste persone si possono incontrare e molte, diciamo così, di non comunicazioni derivano anche dalle due diverse biografie. Ed è questa la cosa molto interessante quando si discute di queste cose in contesti operativi. Vi ripropongo qui e poi successivamente il tema delle polis, cioè come rapporto tra sfera privata e sfera pubblica. Quindi sfera pubblica, in questo caso che l'ho messo qui nella sfera di destra, sono le diverse fasi delle politiche. Sfera individuale siamo noi, ogni professionista con i suoi vissuti, le sue tecniche, le sue metodologie, le sue intenzioni, i suoi profili professionali. Pagina 7, usiamo una metafora amichevole, quella dell'albero. Dell'albero, l'albero è una metafora straordinaria per descrivere gli sviluppi. Bene, le politiche sociali in qualche modo hanno uno sviluppo di questo tipo, nascono da questa nozione della polis, quindi l'interesse pubblico, e si sviluppano attraverso la strutturazione della politica e la strutturazione della politica come sfera autonoma dell'agire è moderna e si è sviluppata sostanzialmente filosoficamente è già elaborata, ma la sua trattazione moderna, come la conosciamo noi, è recente, degli ultimi secoli, ed è molto legata alla formazione degli stati, delle dimensioni statuali. Ecco, quindi politica-stato, poi le politiche sociali, le politiche pubbliche, cioè lo stato che interviene sul pubblico, e poi le politiche sociali in generale, e poi in particolare le politiche dei servizi. Diciamo che questa immagine fa vedere lo sviluppo usando la metafora dell'albero, che è una metafora potente, amichevole e vicina. Cominciamo allora però a procedere a delle definizioni. Allora vi propongo una definizione semplice, direi queste definizioni che sono analitiche, ecco. Definisco politica sociale quella parte delle politiche pubbliche, politiche pubbliche, azioni pubbliche, che ha come specifico compito quello di promuovere il benessere economico e sociale della popolazione. Infatti, spesso anche nel gergo si parla di politiche di welfare, politiche di benessere. Io non amo questa definizione politiche di welfare perché è imprecisa, imprecisa, no? Preferisco nominarle le politiche sociali, mi interessa parlare di quale politica di welfare parliamo. Parliamo di sanità. Parliamo di scuola, parliamo di servizi educativi, parliamo di urbanistica, parliamo di gestione dell'acqua, insomma, parliamo di queste dimensioni qua. Comunque, parte di politiche pubbliche che hanno come oggetto il benessere della popolazione. Storicamente nasce con gli stati moderni. Pagina 9, vediamola in forma di mappa visiva, quindi una politica sociale è un insieme di azioni coordinate che agiscono su problemi, bisogni, domande. Dico per inciso che queste parole, problemi, bisogni, domande, sarà oggetto di una lezione, in modo specifico, perché un paradigma è il paradigma della situazione problematica e del bisogno, e un secondo paradigma sarà quello della domanda. Diciamo che no, non sono messe di così, servono a sviluppare insomma il ragionamento, no? Insieme di azioni coordinate sopra le misure domande orientate a creare risorse, cioè possibilità, offerte, opportunità, aiuti. Le politiche sociali sono influenzate da tantissimi fattori. Ci sono fattori legati ai soggetti, le domande della lezione della volta scorsa. Chi le fa? Quali sono i soggetti pubblici? Quali sono i soggetti privati, di privato sociale che agiscono in queste politiche? Quali sono i loro obiettivi, quali sono le regole. E quando passiamo al tema delle regole, passiamo evidentemente al tema della legislazione statale, regionale e locale, che è la parte più informativa che noi abbiamo sulla politica. Cioè, analizzando le regole, ecco, questo è uno dei miei, delle mie competenze, analizzando le regole, comprendo gli obiettivi, analizzo i soggetti e faccio tutta una serie di operazioni analizzando le regole, cioè pigliando in considerazione un testo legislativo. Non pigliando un testo legislativo come lo guarderebbe un giurista, per esempio, ma guardandolo appunto, andando a vedere il contenuto di queste regole. Oh, qui c'è questo tema del cono che a questo punto debbo precisare. Allora, le politiche sociali sono quella parte delle politiche pubbliche che si occupano dei problemi sociali. Ecco. Definizione molto semplice, non semplicistica, ma semplice, ma mi auguro chiara. Bene, qual è il metodo più adatto per capire le politiche sociali? Il metodo più adatto è il metodo storico. E cioè andarle a vedere come storicamente si sono strutturate, ma non per il gusto di fare gli storici. Ma perché questo? Perché se noi le politiche sociali le analizziamo dal punto di vista storico, noi ci accorgiamo che le politiche sociali stanno dentro una freccia del tempo, che qua vedete in questo disegno. Faccio iniziare questa freccia del tempo, la 600, 700, 900 in avanti. E Ebbene, noi nelle politiche sociali possiamo usare una tecnica visiva, che per me è una rappresentazione innanzitutto mentale, e cioè che nel corso del tempo si formano, si strutturano, si manifestano ad un certo punto, delle situazioni che chiamo coni, ossia delle configurazioni particolarissime che caratterizzano appunto lo sviluppo delle politiche sociali. Pensiamo, potremmo pensare, uno di questi coni potrebbe essere la legislazione minorile, del lavoro minorile della fine dell'Ottocento, le prime leggi sulla scuola pubblica, anche questa della fine dell'Ottocento, la nascita delle pensioni. Cosa sono questi coni? Sono delle configurazioni estremamente precise in cui vengono fuori dei diritti, delle azioni, dei comportamenti che noi poi chiamiamo politica sociale. A me piace questa immagine del cono perché è un'immagine potente che fa vedere, cioè, è qualcosa che sta dentro un ambiente di contenuto, che ha una base, ha delle punte che sono delle caratteristiche forti, che possono essere le decisioni, possono essere la messa in agenda di quella politica, può essere l'istituzione che regola quel tipo di funzionamento. Bene, un buon metodo è quello di analizzare le politiche appunto quando si formano questi coni. Può sembrarvi strano questa immagine del cono, ma io la trovo formidabile, perché, per esempio, come mai il tema della procreazione medicalmente assistita, PMA, su cui c'è stato un referendum, cioè se la discussione aperta si forma nella metà del 2000? E appunto si forma una configurazione particolare di vissuti, di interessi, di emozioni, di scelte che sono legate a questo tipo di processo. Emozioni, scelte che non erano quelle che si manifestavano, ad esempio, negli anni 70, cioè si è formato nel ciclo della storia un particolare icono che è, cioè, un insieme di significati attribuiti ad una politica. Dato che in aula mi è stato chiesto di precisare questo cono, ho disegnato quest'anno questo disegno, pagina 11. L'immagine del cono è una rappresentazione visiva, cioè non ha alcuna pretesa che quella di far funzionare quella parte del cervello nostra che funziona per immagini piuttosto che per sequenze informative. Il cono ha per me una bella immagine perché appunto all'interno del cono posso andare a vedere quali sono i diritti, quali sono le istituzioni, quali sono le offerte, quali sono i saperi, quali sono le pratiche professionali, su quale base dei soggetti interessati quel particolare tipo di politica si struttura. E alcune sono specifiche. Pensate ad esempio, non so, pesate questo cono e scriveteci sopra Servizio Sanitario Nazionale. Si può ragionare usando le parole chiave diritti, istituzioni, offerte, saperi, pratiche professionali sul cono del Servizio Sanitario Nazionale. Se poi vi piace di più il termine Servizio Sanitario Nazionale, benissimo, infatti è bene usare il termine Servizio Sanitario Nazionale dal punto di vista tecnico. Tuttavia, dal punto di vista mentale, dal punto di vista di processi mentali, cognitivi, quando si struttura un servizio sanitario nazionale vuol dire che nel corso della storia si configura una particolare struttura che è quella che prima non c'era, e quindi è una manifestazione che va in qualche modo identificata con una certa accuratezza. Pagina 12, un po' di esempi, li ho già fatti prima, legislazione minorile, se no, qua non li sto a vedere, sono esempi di queste particolari configurazioni delle politiche, sono tantissime, anzi la cosa interessante è chi studia queste cose qua, io le studio da un bel po' di anni, la cosa interessante è proprio vederle, insomma, no? Cioè proprio metterle a fuoco sostanzialmente, vedere il cono, mettiamola così, vedere questo cono. Però se invece, detto questo, non userò più la parola cono nel corso del tempo, userò queste terminologie precise: sistema, servizio sanitario nazionale, politiche psichiatriche, bioetiche e così via. Però, ripeto, dal punto di vista cognitivo, l'immagine del cono è potente. Pagina 13 è una mera constatazione che il mondo dei servizi caratterizza moltissimo le società moderne. Col termine servizio ci sentite una vasta realtà composita. Servizi, scuola, sanità, assistenza, poste, trasporti, infrastrutture, alberghi, turismo, distribuzione commerciale, pubblicità, informazione, svago, spettacolo, biblioteca, assicurazioni, cure del corpo, consulenza direzionale. Cioè, le società moderne sono società che si fondano molto sui servizi e quindi su attività che di servizio e attività che sono oggetto di politiche sociali. il cosiddetto lavoro di servizio, così come definito, in parte viene dal settore pubblico, in parte viene dal mercato, in parte è nel lavoro domestico, cioè non possiamo escludere nel lavoro di servizio tutto quello che è lavoro domestico familiare. Tutta questa pratiche sociali molto presenti oggi nelle famiglie, di utilizzo delle cosiddette virgolette badanti, chiuse le virgolette, un termine terrificante che è stato inventato negli anni recenti per parlare di, appunto, di aiuto familiare, è lavoro domestico familiare, è servizio privato, interagisce con la politica pubblica, ma di fatto è un'attività di servizio, è finalizzato al benessere. Questo per dire che è molto largo il campo, quello delle politiche sociali e dei servizi, cioè riguarda molte sfere della vita sociale. Il volontariato è attività di servizio, e il volontariato a sua volta è una realtà composita, c'è un volontariato tradizionale, il mutuo aiuto, il self-help, ma c'è il volontariato come militanza, ci sono un sacco di volontari che negli anni 70 facevano politica e adesso fanno i volontari perché hanno deciso che la loro militanza non si esauriva all'interno di quella esperienza e trasferiscono all'interno del volontariato, e diciamo così, vissuti e comportamenti tipici della militanza politica. Insomma, varietà. Insomma, il 14 per dire campo largo. L'ho voluto mettere lì questo ragionamento per dirvi che è interessante, ecco. Cioè per dire che questo campo largo è interessante, insomma, no? Cioè, si può vederlo con occhi attenti, con delle strategie di attenzione che lo rendono attraente dal punto di vista dell'analisi. Naturalmente è ancora più attraente se poi le persone trovano una collocazione operativa all'interno di questi sistemi, e questo oggi è un problema. Quali sono le trasformazioni che sono in corso nei servizi in atto? Noi abbiamo una continua trasformazione, influenzata da leggi generali che cambiano, da leggi specifiche, dalla trasformazione degli assetti istituzionali e da sistemi organizzativi. Cioè le politiche sociali cambiano, mutano rapidamente, continuamente, lungo quel corso storico rappresentato dalla grande freccia precedente, e quindi abbiamo bisogno di qualche metodo per capirle. Vediamo alcune dinamiche di questo cambiamento. Qua vi propongo l'immagine dell'orologio. L'immagine dell'orologio è un'immagine adatta, perché l'orologio ha questo tipo di caratteristica. È uno strumento, quindi è un simbolo, in questo caso un simbolo. Noi abbiamo anche l'orologio l'abbiamo sul polso o appeso da qualche parte, ma allo stesso tempo è anche un simbolo. E l'orologio che cos'è? Mi dice che anche organizzando il tempo, in questo caso lungo le 12 ore, l'orologio mi scandisce 2 volte 12 ore, fa un giorno, e poi questa continuità da mezzanotte a mezzogiorno e così via, è ciclico. Ecco, le politiche sociali anche sono cicliche. Iniziano politiche sociali quando lo Stato, i cittadini, gli interessi, le mobilitazioni, i movimenti mettono a tema, mettono in agenda degli obiettivi, definiscono delle priorità. Queste agende vengono poi definite mediante leggi. Tuttavia, queste politiche poi devono essere organizzate, devono essere rese possibili, devono essere amministrate da enti. Amministrazione e servizi rimanda alla dimensione istituzionale, gli enti, attraverso decisioni, attraverso finanziamenti. Ecco, in questo momento qui sta suonando l'orologio cucù in casa, e fa vedere appunto la scansione del tempo. Quindi le politiche devono essere amministrate attraverso decisioni, attraverso finanziamenti, attraverso procedure, ed è la parte degli enti. Le politiche sociali devono essere organizzate. Non, diciamo che distingo l'ente amministrazione dall'organizzazione. La dinamica organizzativa è una dinamica che ha a che fare con le strutture operative che si mettono in atto, i processi organizzativi che vengono messi in atto, le relazioni interne, le relazioni interorganizzative. Cioè, diciamo che l'istituzione comprende l'organizzazione. L'istituzione è il grande ente, e l'organizzazione è il modo in cui questo grande ente si organizza. Cioè, la bicocca è, noi abbiamo tutta questa grande percezione del grande ente bicocca, con tutti questi uffici dislocati Nelle varie parti poi c'è un sistema organizzativo che distribuisce aule, compiti, funzioni, orari, c'è un'organizzazione, no? Delle comunicazioni. Bene, il lavoro professionale si svolge all'interno di questi reticoli, cioè nel reticolo delle politiche, degli enti, delle organizzazioni, e lavoro è professionalità, contesti di lavoro, gruppi professionali, setting professionali, comunicazioni. Ebbene, cambiando le politiche sociali mutano questi, ecco, la freccia. Politiche sociali, amministrazione e organizzazione, a un certo punto, poi nuova legge, nuovi obiettivi, nuove priorità e il sistema cambiano. E i professionisti si adattano e anche contribuiscono attivamente a quella che potremmo chiamare la manutenzione delle politiche, non solamente gli obiettivi, ma la manutenzione delle politiche, cioè delle azioni. Tutti questi argomenti li ho trattati non in questo modo, che è un modo più colloquiale, soprattutto poi aggiornato ad oggi, comunque li ho trattati nel mio manuale Politica dei Servizi Sociali, che ha appunto come asse tematico il costituirsi del sistema dei servizi nella storia moderna. Quindi è questo il mio libro ha questa la mia ricerca ha questo come oggetto, il costituirsi di questo sistema, le trasformazioni sociali, le regole di funzionamento, gli assetti istituzionali, l'organizzazione. Il testo è strutturato su 3 capitoli di storia, due che non sono indispensabili per il nostro corso, invece su due sistemi portanti, il capitolo 4 e 5, la sanità e i servizi socioeducativi, e 5 monografie per aree tematiche. Quindi è un testo costituito da 7 testi, da 10 testi in qualche modo, come se fossero 10 piccoli libretti. Un po' come sto facendo le lezioni sostanzialmente, perché il mio metodo di lavoro è questo: tengo presente il sistema complessivo e poi mi concentro su alcune dimensioni. E quindi è un libro che può essere usato in moltissimi modi, come appunto andando a vedere queste monografie, andando a vedere i due sistemi portanti, e teniamo presente che questo testo è aggiornato al 2001 e quindi il mio lavoro didattico in questi anni è sempre stato quello di svilupparlo in vivo, insomma, no? Cioè rispetto all'attualità. Quindi il testo è quello e i corsi lo aggiornano. Ecco per quale motivo la richiesta minima di attenzione su questo corso è quello di usare concettualmente il manuale Politiche dei Servizi Sociali, poi seguire le lezioni. Ecco per quale motivo faccio le dispense e gli audio, insomma, no? Tenere aggiornato quella dimensione, ma la ricerca è sostanzialmente quella. Qua mi accorgo che l'ho copiato 2 volte, mi scuso, quindi dobbiamo poi cancellarlo. Un secondo libro che è interessante rispetto a quello che abbiamo dato adesso, di quelli che da suggeriti, è questo libro di Borzaga Fazzi, Manuale di Politica Sociale, Franco Angeli 2004, è uno dei testi che eventualmente, se vi interessa, potete mettere sotto esame. L'asse tematico, in questo caso dei due autori, è un'analisi complessiva delle politiche sociali, con particolare riferimento al paradigma Stato-mercato. Le chiavi che gli autori applicano è quella dell'analisi degli attori, che per loro sono le famiglie, il mercato, lo Stato, il terzo settore. C'è una parte storica, ci sono sovrapposte delle esercitazioni per ogni capitolo, un libro didattico. I grandi contenuti sono questi: la previdenza, il lavoro, la sanità, i servizi essenziali, le riforme, le problematiche future. Diciamo che questo è un testo che è assolutamente complementare a quello del mio di politica dei servizi sociali, è più ampio, diciamo così, quindi evidentemente meno mirato sui servizi alla persona, diciamo, però il suo interesse è appunto quello di essere più ampio e di trattare tutte queste questioni. Diciamo che è un testo che chi vuole farsi un'idea delle politiche sociali complessive, questo è un buon riferimento. E ecco, con questo ho finito con la seconda unità didattica, ripeto, centrata sul passaggio dalla politica alle politiche sociali. Quindi cosa sono le politiche sociali, come si sviluppano nel corso del tempo quali sono diciamo, le chiavi analitiche di lettura. Chiudo quindi anche la seconda audio lezione. Ancora vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buoni giorni, buon futuro. Arrivederci in aula per chi verrà in aula. Buongiorno.